l'ultimo gancio. Un bisogno maggiore del Padre. l'uomo ha un bisogno maggiore. Quante persone vivono, hanno il pane, mangiano fisicamente, ma spiritualmente stanno male. Quanti vivono disagi? Quanti sono oppressi, schiavi, legati? Ecco, qua c'è il consiglio del nostro Signore Gesù Cristo che dice: l'uomo non vivrà di solo pane, non può vivere di solo pane. Cioè solo il cibo materiale non è quello il cibo, il solo cibo. L'uomo ha bisogno della parola di Dio. L'uomo ha bisogno di avere un contatto con Dio. Altrimenti vive gli elementi della morte. Che cosa avviene? Nel rapporto con Gesù Cristo che cosa avviene? Che l'uomo, accettando, credendo nella persona di Gesù Cristo, perché egli è la vita, l'uomo viene toccato dalla vita. Ecco, se noi guardiamo alla liberazione, Gesù è venuto per liberare l'uomo. Libera l'uomo dalla prigionia, dalla schiavitù. E dice la scrittura che quando Gesù venne 2000 anni fa, c'era una condizione sociale della schiavitù, che le varie nazioni vivevano come fatto normale, era un fatto, una consuetudine di autore, avere lo schiavo. Ma Gesù non era venuto a liberare dalla schiavitù sociale, anche, ma era venuto ed è venuto per liberare l'uomo da una schiavitù, da un potere molto più forte che quello spirituale, quello di Satana, perché Satana è stato scagliato sulla terra e gli è stato dato il potere in questo tempo. Egli in questo tempo ha il potere di regnare sull'uomo di bene. E dove c'è la ribellione? C'è. E l'uomo che vive la schiavitù vive una schiavitù dentro, vive il disagio dentro. Gesù è venuto per liberare l'uomo da questa condizione di schiavitù. Poi ecco perché nella Bibbia troviamo quel consiglio che dice: chi è schiavo serve il suo padrone in maniera migliore, mostrando così la libertà che ha ricevuto. Perché quando uno è libero dentro, la condizione esterna è non peso. Cioè tutto quello che è naturale, quando uno viene liberato dal soprannaturale e viene fortificato dentro dal Signore Gesù Cristo, è Lui che dà la vita, ecco, Egli è il Dio della vita. Quando tocca con la vita, se noi vediamo un albero, prendiamo un esempio, e stacchiamo un ramo, che cosa avviene quando un ramo si stacca dall'albero, quando si stacca dal corpo? Inizialmente sembra niente, sembra uguale, sembra normale. Ora quel ramo, se non viene innestato, reinnestato nel corpo, è destinato poi a perdere la linfa, a perdere la vita, perché la linfa vitale gli viene perché è innestato in un albero, in un corpo. Così siamo noi come membra se non siamo innestati nel corpo di Cristo, in un corpo di Cristo, perdiamo la vita. La vita è quella spirituale, intesa, e si vive la condizione spirituale. Cosa avviene quando si stacca questo corpo? Vedi che inizia a seccarsi, cambia il colore, cambia tutto. Quel ramo inizia a vivere una condizione diversa, di depressione, di mancanza di vita. Così è l'uomo senza il collegamento a un corpo di vita. Cioè, Dio ha creato l'uomo, ma lo ha creato per uno scopo. Egli ci ha creato con uno scopo. E lo scopo principale è di vivere la condizione di figli di Dio. Sai qual è lo scopo principale? Tu immagina, no? Chi ha figli? Tu immagina, il tuo figlio nasce e deve vivere una condizione tipo fuori dalla famiglia, fuori dall'ordine naturale. Che farà un buon padre, una buona madre, un buon genitore? Cercherà con tutto quello che ha di ricollegare il figlio. Perché quello è il suo habitat, è la sua vita. Cosa sta facendo il Signore Gesù Cristo? Ogni giorno sta facendo di tutto e di più e manda coloro che credono in Lui, quelli più forti, quelli che sono, che comprendono di più, che hanno di più questa visione, per raccogliere, per la vita. Ora ti faccio una domanda. Se il figlio che vive questa vita, come dire, fuori dal contesto naturale per cui Dio l'ha creato, in cattività, vive in cattività, come cresce? Mi ricordo che hanno trovato degli uomini nelle foreste, un giorno trovarono qualcuno che era cresciuto nella foresta, non stato lontano. Sembra quel film di Tarzan. Dice che erano ragazzi questi. Loro si atteggiavano come animali. Erano cresciuti fuori da questo contesto naturale, umano, assomigliavano. Avevano preso le sembianze delle bestie, il linguaggio, la forma. Cioè l'uomo poi si adatta a vivere e prende nella sua circostante dove vive le sembianze. Ma quello non era la natura, non era l'ordine naturale di Dio. L'ordine naturale è che i figli vivono in una famiglia, che vivono la condizione di figli. Ecco, questo è per noi. L'uomo nasce per vivere la condizione di figlio di Dio. Lode a Gesù Cristo. E tutto questo noi lo riceviamo da Lui. E com'è che lo riceviamo? Nel rapporto di amore verso di noi. Non è conoscenza mnemonica, non è formazione, non è, come dire, teologia o teopio. Così la lettera inizia degli Atti. Che significa teopio? Uno che ama Dio. Quindi nel rapporto di amore che noi abbiamo, avendo la coscienza che Dio ci ha così tanto amati, che ha dato il meglio di sé per noi, il suo unigenito figlio, il suo unigenito figlio Gesù Cristo. L'ha dato per noi. Egli ha dovuto pagare il prezzo affinché ricollegasse, riconciliasse, dice, per mezzo di sé, nel suo corpo, ognuno di noi. Perché Gesù diventa quel mezzo, quell'intermediario. Ecco, noi possiamo avere un rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo, riconoscendo Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. E man mano che questa fiducia cresce in lui, noi, dice la scrittura, riceviamo la rivelazione. Cioè, Dio si rivela a noi. Noi riceviamo la rivelazione non perché siamo, dice, uno è più perspicace dell'altro. Tanto quanto tu hai. Ecco perché noi dobbiamo aprire il nostro cuore. Porte del vostro cuore. Col Signore aprite le porte del vostro cuore. Questa sera, questo è per tutti. Per tutti noi. Noi non è perché un giorno abbiamo conosciuto il Signore che è finito, no, è l'inizio. È l'inizio del percorso. Dice che siamo nuove creature. Perché siamo nuove creature? Perché nasciamo di nuovo. Perché dentro di noi c'è la nuova creazione, la creazione di Dio. Egli riforma la mente, riforma lo spirito, ricrea dentro di noi l'ambiente nuovo. L'anima nostra vive la resurrezione. Chi crede in Lui vive la resurrezione, non vive più la morte. Quando venne la prima volta nel locale di culto, io la guardai, credetemi, era un caso disperato. Aveva uno sguardo catatonico rivolto verso l'altro. Qualcuno avrebbe detto, dice qua, solo il Signore, ma è proprio così, solo il Signore. E io stesso fui sorpreso. A me è stata una grande testimonianza perché ho visto l'opera di Dio nella sua vita. E lei entrando, sentiva la vita, sentiva che entrava in un ambiente dove, vivendo l'oppressione e gli effetti della morte, del regno delle tenebre, noi per cultura pensiamo che il regno delle tenebre è l'inferno. E l'inferno sono la raffigurazione del diavolo vestito di rosso con le corna, il fuoco. È così. Ma ci sono gli effetti dell'inferno, che è la morte. Tu immagini uno che vive e sente la morte. Dice, mi sento morire. Ho sentito molti che hanno cercato aiuto, pur essendo vivi. Vivendo la morte, cercando in maniera disperata la vita. Non so se qualcuno ha vissuto questo, diversi hanno vissuto questo. Chi vuole liberare è il Signore Gesù Cristo. Egli è venuto per dare la vita, e quando uno che vive questo è, come dire, sente l'energia di vita che lo tocca. Chi vive questa condizione è sensibile alla vita, sente l'ambiente di vita, dice qua c'è di più. E io mi ricordo, dopo un po' di volte che era venuta a questi nostri incontri, una sera se ne viene con uno scatolo di scarpe, che pieno di medicine, mi dice, sono venuto a buttare, io ho detto, ma per favore, che poi abbiamo a che fare con i tuoi figli? No, no, dice, ma sono io. Io ho fatto di tutto, che lei non buttasse con le medicine. Ti ricordi Enzo? Che Enzo poi, no, che fare, butta le medicine. Non siamo contenti. Ma lei aveva sentito una fede così forte che il Signore l'avrebbe liberata. Non erano le medicine che potevano liberarla, anche perché erano anni che prendeva quelle medicine, si dissanguava a soldi, a dolori, eccetera. E il Signore oggi Pina è quella che alla sua venerata età c'ha lo smartphone, WhatsApp, Facebook, si prende 3-4 ore per venire qua, stare un po'. Lei ha un compito, perché lei ha voluto dubbio un compito. Lei stira e ammira. Lava e stira. Alla lavanderia. Abbiamo fatto qua sopra un anno, abbiamo comprato una bella lavatrice. E lei, a questo punto, l'ha voluto lei, me l'ha chiesto lei, non è che dice, ma ti fanno lavorare in chiesa, ti sfruttano. Ma dice, io voglio servire il Signore, che posso dare? Dice, in questo campo so che posso dare. Benissimo, c'è bisogno. Giusto, confermi. E lei viene, prende vita. Quelle giornate che non riesce a venire, testimonia. Proprio il contatto con fuori, non con la mente di fuori. Ci sono quelli che sono molto sensibili. Perché lei ha vissuto la morte. Sa che significa l'oppressione e la morte. Il dolore della morte dentro. E sa cosa significa la gioia? Dice che il nostro Signore Gesù Cristo, ubbidendo al Padre, andando sulla croce, la gioia che provava nell'ubbidire al Padre era così forte che il dolore era inesistente. Cioè la gioia nel fare la volontà del Padre era così forte. Sai perché? Perché quando noi predisponiamo il nostro cuore al servire il Signore ci riempie con una carica, con una potenza sovrannaturale, che la possono vivere solo quelli che lo vivono. E per tutti, ma lo vivono quelli che ci credono, che lo mettono in pratica. E qua vediamo se c'è qualcun altro che può testimoniare. Alzando la mano, chi può testimoniare che servendo il Signore viene forte di vita? Me. Me, 84. Me, se io non la faccio convocare per il servizio, quando c'è la distribuzione, c'è la fare la raccolta, pacchi nei supermercati, io per 2-3 giorni c'è il muso e io devo trovare a Pasqua l'hai chiamata a me, disse, mamma mia, sai, c'è vento, piove, e lui non ti ha chiamato questo. Però ti hanno chiamato ora, no? Ultimamente non ti hanno chiamato. Pasqua, non l'hai chiamato, ti ho detto io la prima che devi chiamare. Ora lo sto dicendo pubblicamente. Non è vero. Ai. Loro, mi disubbidisco. perché ti devono chiamare subito. Qual è la tua testimonianza? Digli, no, tu mi devi dire, un giorno tu mi hai detto, sono rimasto tutta la giornata in piedi eppure mi sento. Sì o no? Era di questo. Allora, lei quando non serve ha problemi a casa, non dorme, sta male, malattie. Io mi dico, guarda, vieni qui. Vieni, è bello. Però tu quando vieni ti faccio servire, sì o no? E come ti senti? E come ti sei sentito? No, tu mi devi dire questo, mi devi dire. Come ti sei sentito? Va bene. Questo per dire che quello che è scritto è vero. Che la parola di Dio si compie per coloro che ci credono e la mettono in pratica, vengono fortificati, vengono riempiti. Ha detto il nostro Signore Gesù Cristo, dice c'è un cibo che voi non conoscete. E i discepoli sono andati a comprare il pane, dice vediamo che cibo è. E dice c'è un pane che voi non conoscete. Che è quello di fare la volontà del Padre mio. Perché quando noi ci predisponiamo a fare l'opera del Padre nostro celeste, sai cosa avviene? Che Lui stesso interviene. Lui stesso. Quante volte sono venuti da me a dirmi sto male pastore che devo fare? Io prego e poi gli dico fai qualcosa nel nome di Gesù Cristo. Sai perché? Gli dico questo. E come il medico, no? Che gli dà? Ci sono alcuni medici, e l'aspirina, una volta l'aspirina che era generica. E io do la prescrizione per la vita, per la guarigione. La prescrizione sai qual è? Servì. Fai qualcosa nel nome di Gesù Cristo. Quello che ti senti è che c'è un problema alla schiena, vai a prendere 100 kg, ma quello, dico quello che tu ti senti, fai nel nome di Gesù Cristo. Che Dio interviene, questa è la regola, questa è la parola di Dio, questo è l'insegnamento, questa è la verità, avviene questo in noi e lo viviamo tutti i giorni. Tutti i giorni. Gloria a Gesù Cristo. Hai bisogno di sapienza? Serve il Signore. Hai bisogno di vita? Cioè, egli ci ringiovanisce. Sì, ringiovanisce. Ecco qua, ritorniamo a me. Sorella Lotta. Funziona Gesù Cristo. A casa c'è la depressione, i pensieri, viene qua e vince, è un caso, 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 tutti i casi. La parola per amore è quella, quindi non è più un caso, è la parola che si compie per coloro che non viene. Giovanni, come ti senti? Servizio. Ti viene la vita, viene toccata dalla vita. E allora Giovanni, lei è stata guarita da un po'. E serve il Signore. La sorella di Antonio, Giovanni, a Milano, guarita da un po', serve il Signore. Non solo, il Signore lo serve così, che ho detto io, se tu mi segui, e lo servi ancora di più, con più forza, Dio ti darà quello che tu hai bisogno. Aveva una casa, 28 metri quadrati, per lo meno, mi ricordo, 28 metri quadrati, 600 euro al mese. Un miracolo. E gli ho detto, se tu segui il Signore, riunisci i fratelli a casa tua, a casa mia, all'inizio, la prima volta, poi siccome lei ha compreso cosa significa obbedienza, subito, quando tutti lo cerca e tu troverai. Trova una casa, il doppio, più del doppio. E paga di meno comunque. Ora abbiamo provato un fatto di un miracolo. Poi la storia della casa è un miracolo perché poi quello gli ha firmato l'accordo scendendo di 20-30 mila euro, poi si è resa conto che ha sbagliato, dice, ha richiamato, dice guardate ho firmato, ma ho sbagliato. Quello ogni giorno, mi dice no, se non vi approvano il mutuo me lo riprendo. Ha provato il mutuo. E con la sua testimonianza, la sorella Barbara, stiamo pregando affinché pure lei, con chi lo vedo là a Milano, possano riavere quello che era loro. Perché poi la testimonianza dice che la nostra fede cresce di fede in fede. La nostra testimonianza fortifica la fede. Perché noi vediamo come opera il Signore in ognuno di noi, in mezzo alla Chiesa. E questo è il corpo. Egli ci chiama. Sai qual è la missione che Gesù ha dato a ognuno di noi? Ci ha affidato una missione. Questa missione non è solo per alcuni, per il pastore, gli anziani, quelli. Per tutti. Tutti. Il corpo di Cristo. Ma noi l'altro giorno gli ho fatto una domanda. Poi ha capito. E da lei ho fatto istruzione spirituale. Gesù è venuto per salvarci. E allora, però col fatto che la salvezza è dopo, dice la salvezza, quando arriveremo all'ultimo giorno della nostra vita, dice, passeremo a nuova vita. Dice, quella è la salvezza. L'uomo vive questo. Dice, quindi qua su questa terra intanto faccio quello che dico. Poi, siccome io sono così, qualcuno ancora di più, dice, alla fine, prima di arrivare, alla fine, Tola, quello dell'ultimo, che Tola conosce bene, la parabola dei lavoratori, dice che quello dell'ultima ora viene pagato come quello della prima ora. Quindi Tola mi faceva, ma l'ultima ora era, quindi se paga alle 7 era uno che si presentava alle 6, quindi forse no, invece di venire la mattina presto, ci venendo alle 6, tanto la paga è la stessa. Ma quello che era prima non lo sapeva, era di quelli che era stato chiamato. Quindi il giorno dopo era alle 8, la torta. Il giorno dopo era l'unico. Non era sempre così. Lode Gesù Cristo. Quindi egli ci sta chiamando a formare il suo corpo su questa terra, non solo la salvezza dopo, ma una salvezza che si vive qua. Ed egli ci chiama a fare la sua volontà. Sai qual è la sua volontà? Egli, salendo nel cielo, dopo che è salito nel cielo, con la missione di Gesù, formare il suo corpo sulla terra. Dice, io edificherò la mia chiesa. Io edificherò la mia chiesa. Quindi è lui stesso che edifica la chiesa. Quindi tutti quelli che tu vedi che si adoperano ad edificare una chiesa, quelli sono chiamati da Dio, servi di Dio, a formare il suo corpo sulla terra. E quando noi diventiamo corpo di Cristo, sai cosa avviene? Che non apparteniamo più al vecchio, diventiamo una cosa nuova, viviamo la nuova natura. Dice, le cose vecchie sono passate ed egli farà cose nuove. Sai cosa avviene? Ecco perché tu vedi che Simone poi a un certo punto viene chiamato Pietro. Dice, ma perché? Non lo sanno sempre. Perché Saulo, poi a un certo punto è Paolo? Perché quella era la nuova natura. Pietro è la nuova natura di Simone, la natura nuova in Cristo, che non è più Simone, ma è Pietro, pietra, Cefa. Poi è chiamato Pietro, ma era roccia, tu sei roccia. Lo chiamava roccia il Signore. Paolo è il nome nuovo di Saulo. Perché convertito al Signore Gesù Cristo, al cristianesimo, egli prima era un persecutore, da persecutore, perseguitato. Era diventato uno che era perseguitato. Egli stesso ha dovuto vivere quello che lui faceva. Dice, io ti mostrerò quanto dovrai soffrire per il mio nome. Paolo di Gesù Cristo. Alcuni di Gesù Cristo dicono, io devo soffrire una differenza, no. Però che cosa avveniva? Che il Signore è sempre intervenuto nella vita di Paolo. Sempre. È sempre intervenuto. Egli ha vissuto il miracolo. E l'Apostolo Paolo, come Pietro, Paolo non aveva fisicamente mai visto Gesù, eppure dice che c'era una potenza nel suo corpo, che le persone solo a toccarla venivano guarite. Dice che Eliseo, quando fu sepolto, la potenza che c'era nel suo corpo fisico, gli dice che risuscitare i morti, dice che lo seppellì, i morti da vicino risuscitarono per la potenza di vita che c'era dentro di lui. Leggete queste cose, invece di leggere il Grande Hotel. Io sono rimasto a 40 anni fa. Cronaca vera, che c'è, non lo so. Gente, ma dico, leggetevi anche la Bibbia, non è che dicono, io sono uno che legge, leggo le notizie tutti i giorni, leggo, ma leggo anche la Bibbia, soprattutto la Bibbia. Perché poi il Signore che cosa fa? Prende quello che noi mettiamo dentro. Qual è la mia preparazione? Questo ho imparato come momento. Io devo servire, mettere dentro. Il Signore vuole. Lui sa quello che serve come parola al popolo. Lui sa quello che serve. Ma io devo mettere il mio impegno ministeriale. Gloria a Gesù Cristo. Quindi la potenza di vita era così forte nella vita di Eliseo. Eliseo chi era? Era un discepolo, uno di quei campioni di discepoli. Tu vuoi un campione di discepoli? Eliseo, nel vecchio patto. Egli seguiva Elia e per lui Elia era come Dio. Dice, tu sei la bocca. C'era una tale potenza nella sua vita. Ed Elia, alla fine del suo ministero, Elia fu rapito in cielo e chiese ad Eliseo, dice, cosa vuoi che io ti faccia? Dice, mi hai servito per tutta una vita. Oro e argento non ti ho potuto dare. Cosa vuoi che io ti faccia? Ed Eliseo disse, una cosa difficile. Il doppio del tuo spirito. Ed Elia disse, tu chiedi una cosa quasi impossibile. Però dice, se tu mi vedrai quando io salirò in cielo, lui sapeva che sarebbe salito in cielo. Elia sapeva, servo di Dio sapeva che avrebbe incontrato il Signore. Dice, bene, se tu mi vedrai, allora ti sarà concesso. Dice che Elia poi viene rapito in cielo ed Eliseo lo vede. Prende il mantello, cade il mantello di Elia e gli prende il mantello, cioè gli viene trasmesso il mantello di Elia. Dice, tocca le acque si aprono e lui passa. Dice a un certo punto che c'erano dei ragazzi che scherzavano contro di lui, lo prendevano in giro dicendo che era calvo, che mi diceva era calvo. Dice che comandò un orso a sbranare. Cioè, c'era ubbidienza e di sottomissione. Gloria a Gesù Cristo. E Dio vuole riversare sulla terra il potere del cielo. E gli vuole dare alla Chiesa il potere del cielo, il potere della guarigione, il potere della liberazione. Ed egli lo vuole fare attraverso la Chiesa, attraverso il corpo di Cristo. Ecco perché ci chiama a formare il corpo di Cristo, affinché noi possiamo essere elementi soprannaturali con la potenza di Dio. Cioè, è per dire che siamo soprannaturali, perché quando noi facciamo un'opera nel nome di Gesù Cristo, quella si compie, un'opera di Dio che si compie. Gloria a Gesù Cristo. Egli ci chiama proprio a essere una colonna del cielo. Questa è la Chiesa, non è un fatto utopico, è un fatto vero. Noi lo possiamo vivere se ci crediamo. La guarigione, ecco, avete sentito le testimonianze? Sono testimonianze vere, non fasulle, vere, di vita vissuta del potere di Dio sulla loro vita. Io pure sono stato guarito, stato liberato. Posso dire, noi, mia moglie non poteva avere figli, era sterile, ma Dio ha fatto grande, grande, non potremmo scrivere libri per testimoniare dell'opera di Dio, tutti quanti, ognuno di noi. Gloria a Gesù Cristo. Ma noi dobbiamo ricordare, vivere e trasmettere la vita di Dio, la vita, perché la vita di Dio viene da cuore in cuore. Tu ci credi? Tu ricevi la vita, credendo ricevi vita, e questa vita la puoi trasmettere. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Andiamoci. Volevo ricordare alla Chiesa, prima di andare via, che domenica 21 c'è l'agape. Mettetelo su Facebook, così chi non ha, faremo un culto la mattina e poi l'agape insieme. L'agape che cos'è? È un fatto spirituale, dove ognuno porta in Chiesa, quindi non diventa più personale, porta in Chiesa e insieme condividiamo come corpo di Cristo, un fatto spirituale di comunione, perché dice che egli stesso interviene, dice dove i fratelli sono riuniti, egli interviene con il suo spirito, unendoci, fortificandoci, guarendo, liberando, riempiendo di pace e di gioia. Poi hai bisogno di gioia, chi ha bisogno di gioia?
C'è quell'altro là fuori.
Dio ti sentirà di qualcosa che tu non potrai, che potrai testimoniare. La gioia che dà il Signore, quella è la
regalità. Quello
è la regalità.
C'è quello là.
Vuoi avere pace?
Perché non c'è quella che ti dice?
Chi vuole?
Non trovo il cavo per questo.
Crede nel Signore Gesù Cristo e gli ti dà la pace. Tu hai giustizia nella tua vita? Vuoi giustizia? Giustizia. Credi nel Signore Gesù Cristo, perché Egli è l'unico giusto e ti trasmetterà la sua giustizia, ti farà vivere la vera giustizia. Gloria a Gesù Cristo. Ora. Quindi, giorno 21.
Funziona,
gloria a Gesù Cristo. Ora andiamo con un canto.